agosto del 1793, appena prima di cena, Madame Richard, la moglie del portinaio oste della conciergerie, cioè una specie di factotum, dice alla sua domestica, Rosalie, che quella notte avrebbe dovuto dormire su una sedia, perché la regina sarebbe stata trasferita dalla Torre del Tempio a quella prigione e quindi avrebbero dovuto prepararle la cella. Fu scelta una stanza chiamata Sala del Consiglio, perché lì si riunivano i carcerieri e da luglio era diventata l'ufficio della generale Custine, il solito militare che si distingue in guerra e bla bla bla. Il motivo della scelta comunque fu innanzitutto logistico, perché se da una parte quella stanza era vicina all'uscita e all'entrata della conciergerie, dall'altra parte per arrivarci bisognava passare sotto quattro porte e chi ci camminava doveva alzare i piedi e abbassare la testa e quindi una fuga sarebbe stata molto rallentata. E poi c'era la questione che era l'unica stanza, cioè non proprio l'unica, ma probabilmente delle pochissime che avevano luce dall'esterno. Infatti aveva una mezza finestra, probabilmente un lucernario, ma era importantissimo perché la regina non poteva assolutamente uscire da lì perché nessuno doveva sapere il luogo in cui era detenuta. Succede che Rosalie e Madame Richard si mettono all'opera. Devono arredare la cella di Maria Antonietta e l'occorrente è una branda, due materassi, un cuscino più una federa, un catino, un tavolo e due seggiole. Cercano quindi il tappezziere, ma non lo trovano. Allora Madame Richard manda Rosalie nelle osterie dove questo signore era uso andare. Finalmente lo acciuffano e cominciano a preparare. Quindi aspettano l'arrivo della regina. Intanto, verso mezzanotte, alla Torre del Tempio si consuma il dramma, perché Maria Antonietta viene strappata ai suoi figli e nonostante le persone che intorno cercano di consolarla e dirle che comunque sarebbe tornata, lei ha il fortissimo presentimento che questa cosa non sarebbe mai successa, che sarebbe l'ultima volta che lei avrebbe visto i suoi figli e fu esattamente quello che successe. Verso le 3 del mattino, alla conciergerie, Rosalie, la domestica, dorme buttata su una poltrona. Ma a un certo punto la sua padrona comincia a gridare, in particolare dicendole che deve subito andare a prendere una torcia perché la regina era già all'ingresso. Quella dal primo 2 agosto fu una notte caldissima. Si dice che la regina continuasse ad asciugarsi il viso imperlato di sudore. Comunque la portano in quella che fu la sua prima cella, e cioè dico prima perché poi venne trasferita. Nel frattempo, dovunque passava lei c'era confusione e i gendarmi riempivano ogni spazio perché tutti volevano vederla. Finalmente arriva il momento in cui la lasciano sola. Ma il punto di tutto questo è perché la regina fu trasferita alla conciergerie? Ufficialmente dissero che fu perché doveva essere a disposizione del Tribunale Rivoluzionario, ma la verità era un'altra. Ed ecco il protagonista della puntata di oggi, Jean-Pierre Barone de Baze, e nello specifico tutto l'articolo di strade intorno a Boulevard Bonne Nouvelle. Il barone de Baze era un miscuglio tra un finanziere, un agente segreto alla James Bond e una sorta di capo della controrivoluzione. Forse l'unico che aveva la capacità, le conoscenze e l'organizzazione per metterla per davvero in pratica. Bene inserito nella politica internazionale di allora, nell'inverno del 1793 va in Belgio e fa frequenti il viaggio a Londra. Considerate che era rischiosissimo, perché dal 26 ottobre del 1792 i francesi, assenti dalla Francia, sarebbero stati messi a morte e i loro beni confiscati. Ma il barone accetta il pericolo, perché il suo scopo è raccogliere tanti più soldi possibile. Così specula su vari fondi, insomma fa di tutto, verrà anche accusato di frode alla Compagnia delle Indie francesi, ma sa che per salvare il re il tempo stringe. Così il 10 gennaio definisce il piano. Intanto, impossibile entrare nella Torre del Tempio e anche se ci fosse riuscito, il re non avrebbe voluto fuggire senza la sua famiglia. Quindi Quindi l'unica possibilità sarebbe stato salvare il re mentre andava al patibolo. Il 16 gennaio arriva la condanna a morte e la Comune di Parigi avrebbero dovuto organizzare l'esecuzione di Luigi XVI facendosi carico di tutti i dettagli. Grandissima cosa per il barone de Baz, perché Etienne Claviera, un suo complice, era proprio nella Comune e dunque aveva informazioni di primissima mano e immediate. Decisero che al re fu consentito di arrivare al patibolo su una carrozza coperta che sarebbe partita dalla Torre del Tempio e poi avrebbe preso il boulevard fino ad arrivare a Piazza della Rivoluzione, quella che oggi Place la Concorde. E allora il barone comincia a pianificare. Il luogo perfetto per mettere in atto il piano era tra Boulevard Bonnouvelle e la Porta di Saint-Denis. Oggi direi la fermata della metropolitana Strasburgo-Saint-Denis. E a proposito, sarebbe fantastico se aveste a disposizione una cartina. Io ne metto una sulla fotografia della puntata, anche se purtroppo viene piccolina, però magari cerco di disegnarla e fare in modo che le cose siano belle evidenti. Comunque, i motivi della scelta. Primo, Boulevard Bonnouvelle era una strada che saliva fino a Port Saint-Denis e oltre ad esserci questo dislivello era una strada a terra battuta per niente livellata. Di conseguenza la vettura del re avrebbe dovuto rallentare, ma anche le carrozze a seguito con i cannoni, e quindi avrebbero potuto rispondere agli attentatori con un ritardo. 2. Serviva un luogo per dominare le operazioni e in quel punto Boulevard Bonnouvelle è intersecata da Rue Beauregard e secondo il barone era perfetta. 3. Così come il terrapieno tra Rue de la Lune e Rue de Cléry. Perché serviva un posto sufficientemente ampio che convogliasse le 500-600 persone che avrebbero attaccato la carrozza del re. 4. Avrebbe potuto piazzare i suoi uomini su tutta la Rue Saint-Denis. Poi c'era il quartiere. Considerate che tutto il reticolo di strade che lo formavano era stato oggetto da parte del barone de Baz di un'importantissima operazione immobiliare. Qui abitavano i suoi complici ed era fondamentale perché una volta che fossero riusciti a prendere il re l'avrebbero portato nella casa del conte Marsan che abitava al 95 di Rue de Cléry oppure nella casa proprio attigua dove pare stesse un poeta. Qui il re sarebbe dovuto essere accolto e subito dopo scappare da Rue Beauregard attraversando Rue de la Lune. Insomma, cioè qualunque cosa possibile era stata pianificata e il barone non si risparmiò nessuna promessa né nessuna somma di denaro pur di arrivare al risultato. Fece anche il doppio gioco con i repubblicani, infatti aveva nelle sue mani i più esaltati, li usava da una parte per allontanare i sospetti e fare in modo che l'attenzione delle autorità si rivolgesse lontano rispetto a dove sarebbe avvenuto il vero attentato e poi anche per sapere. Per esempio, tra i suoi agenti c'era un certo Dufoury, che era noto per la sua capacità di infiammare i giacobini, oppure il conte di Broly, uno dei suoi fedelissimi e che amava vivere tra gli strati più bassi della società. Dunque, cosa mai poteva andare male quel giorno? La vigilia dell'esecuzione, il destino fece loro anche un regalo, e cioè la vettura designata dal comune per condurre il re al patibolo non poteva essere disponibile. Così Etienne Claviera, l'uomo di de Baz, offerse la sua, la carrozza verde bottiglia. Dunque gli attentatori avrebbero dovuto attaccare una vettura che conoscevano bene. Arriva il 21 gennaio del 1793, il giorno dell'esecuzione. Parigi è in una morsa di terrore. Per le strade ci sono soltanto le truppe della Guardia Nazionale, l'artiglieria e i reggimenti restati in città. il popolo non sa cosa fare, non sa se seguire il corteo o barricarsi in casa. Di sicuro barricarono tutte le finestre e chiusero tutti i negozi. Poi la curiosità prende sopravvento. Intanto il barone De Bas esce di casa e lentamente, piano piano, comincia ad avere un'ansia incredibile, perché non vede nessuno dei suoi complici, nessun viso conosciuto e atteso spunta. Ormai si sentono gli echi di tamburi e lentamente cominciano ad apparire le truppe. La vettura color verde bottiglia dove c'era il re passa per Bolivar Bonne Nouvelle. È arrivato il momento. Solo si lancia gridando: "Con me, chi vuole salvare il re?" Ma era solo. Altre due o tre persone provarono a seguirlo e a fendere la folla. Ovviamente non ci riuscirono. Lui capì che tutto era perduto. Così buttò un ultimo sguardo alla carrozza che riprese la sua marcia lenta e tragica. A questo punto il barone ruppe di nuovo il cordone dei soldati, che fecero finta di non vedere, e si lanciò verso la casa del conte de Marsan, che nel frattempo era fuggito. Altri invece suoi amici erano stati massacrati. Ma cosa poteva essere successo? In realtà una cosa banalissima, e cioè che a Parigi tutti sapevano chi fossero i realisti. Così il comune montò una guardia che impedì ai monarchici di uscire di casa. Fu una decisione della polizia, dei gendarmi, e di conseguenza il consiglio non ne venne informato, così il barone non ne seppe nulla. Allora De Base si arrende? Assolutamente no. Dice: "Non posso liberare il re, ma libererò la sua famiglia." E allora comincia a pianificare di nuovo la congiura nello stesso modo, cioè compra immobili intorno alla Torre del Tempio, fa frequenti viaggi all'estero per recuperare i soldi, ma i piani trapelarono. E così la regina fu trasferita alla conciergerie. Tra l'altro il barone de Bas stava con una cantante d'opera e questa signora venne arrestata ed anche giustiziata, quindi probabilmente anche molti dei suoi complici. Una curiosità: lui abitava in Rue de Ménage al 7, sempre nel quartiere di cui si è parlato in questa puntata. La cosa curiosa è che appunto De Bas era un finanziere, e ancora oggi tutta questa parte di Parigi è la parte dove c'è la borsa, le banche, gli affari. Un po' come se le città fossero fatte da tante energie differenti che attraversano il tempo. Ma al di là, da quando il barone ha cominciato a pensare al piano per liberare il re, praticamente non abitò mai nella sua casa, perché non passava mai più di 2 notti nello stesso luogo. Poi volevo dire, se in questo momento foste alla conciergerie, quella che è descritta come la cella della regina non è il suo primo luogo di detenzione. La cosiddetta sala del consiglio di cui parlo oggi è un pezzetto della buvette, cioè è un ambiente destinato ad ospitare il caffè per gli avvocati e per i frequentatori del tribunale. La bibliografia. Per il trasferimento dalla Torre del Tempio alla Conciergerie della Sovrana, ho usato Le Vrai Chevalier della Maison Rouge di Lenôtre, mentre invece per quanto riguarda il Barone de Bas, ho usato La Vie et les Conspirations du Baron de Bas, Charles-Henri-Joseph de Bas Trintignant, l'autore. Trovate tutto su gallica.bnf ed è tutto gratuito. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima!